Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, purtroppo ragazzi la voce stenta a tornare, ma dovrete accettarmi così anche oggi. Già siete stati super pazienti ieri sera a Bar Sport, ma grazie alla alta sensibilità dei nostri nuovi microfoni mi capirete, insomma, questo abbassamento di voce, non so, è la stagione, un po' così sarà, come dice qualcuno, sarà quel che sarà, comunque vabbè, è solo una questione di abbassamento di voce. Abbastanza fastidioso anche per voi che ascoltate, ma tant'è. Vi rassicuro intanto sul fatto che questa settimana conduco solo questa puntata di Palla in Tribuna, quindi dovete sopportarmi solo oggi. E che dire, insomma, ci avviciniamo alla partita di Como di sabato pomeriggio, dove la radiocronaca sarà di Alberto Rugolotto, quindi anche qui posso riprendermi con calma. E partita delicata, partita importante. Intanto però ci sono molti altri temi che andremo ad analizzare quest'oggi, a partire dalle nazionali, insomma, questa nazionale che sembra un po' essere tornata finalmente competitiva. Lo diciamo piano perché qui, come amo sempre ripetere, chi si scotta col caffè soffia anche sullo yogurt, e quindi stiamo molto 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 prudenti su quel che succederà. Allora, c'è già un messaggio al 333 920 0170 che è sul discorso trasferta di Como. Allora, sapete che la trasferta è vietata ai noi, ai residenti a Parma e provincia, però ovviamente tifosi del Parma che sono di altre, che abitano in altre zone, anche parmigiani, anche nati a Parma, dipende dalla residenza che avete sulla carta d'identità sostanzialmente. Ci chiedono, chiedo quanto costa il biglietto per Como Parma, grazie. I non residenti possono comprare il biglietto? Sì, i non residenti a Parma in provincia, cioè se questo amico che si iscrive abita, che ne so, a Lecco o a Molfetta o, vabbè, avete capito, a Aosta, da qualsiasi parte che non sia Parma in provincia, cioè anche se abita a Sant'Ilario, che è più Parma che Reggio praticamente, può andare a vedere Como Parma nel settore ospiti. Il prezzo non glielo so dire, ma adesso ci documentiamo, andare a fine giornata. E è una situazione che ha fatto discutere. C'è arrivato anche un approfondito messaggio ieri sera nel corso di Bar Sport, che di un tifoso del Parma che era a Bologna in stazione quando ci sono stati quei presunti scontri tra tifosi del Parma e della polizia, ma insomma lui ridimensiona molto l'accaduto e insomma così fa capire che non è stata probabilmente gestita molto bene la questione. E ieri sera appunto a Bar Sport è intervenuto Filippo Galli, bandiera del Milan ma anche dirigente del Parma, adesso non lo è più ma lo è stato proprio sotto il periodo di Kraus, e poi è intervenuto anche l'allenatore Salvatore Colantuono della prima squadra femminile, che sta facendo molto bene in Serie B a punteggio pieno dopo 6 partite, hanno vinto domenica il derby a Bologna, e allora li abbiamo ospitati e vi facciamo sentire appunto alcuni stralci. Il primo è Filippo Galli, il secondo è Salvatore Colantuono.
Mi sembra che insomma è vero, a 6 punti, quindi è un punto dalla zona, no, di retrocessione, così, però io ho visto un bel Parma, ho visto con il Milan innanzitutto giocare una partita sontuosa, una partita in cui la squadra è andata alla perfezione, ha avuto delle partenze e ripartenze straordinarie, ha saputo giocare un bel calcio, insomma, quindi però io me l'aspettavo tra virgolette, perché poi è facile non dire quando le cose vanno in un certo modo, dire che ci si le aspettava, però è stata una squadra che ha una identità ben precisa, a cui Pecchi ha saputo dare appunto questa identità, e mi sembra che stia svolgendo bene. Poi insomma la Serie A non è la Serie B, lo sappiamo, ma il fatto di aver lavorato a lungo con questo allenatore credo che sia servito per acquisire da parte dei giocatori i principi di gioco, il pensiero dell'allenatore.
Sicuramente è un inizio importante, ce lo auguravamo, ma non così. Abbiamo fatto 6 partite di campionato e una di Coppa, quindi 7 partite in totale, 25 gol fatti e 0 subiti, quindi numeri importanti. Quindi va dato merito a questo gruppo di ragazze che sta ben figurando in questo campionato. E quindi niente, cerchiamo di mantenere la barra dritta e di continuare così.
Palla in Tribuna.
Questo era appunto Salvatore Colantuono, allenatore del Parma Calcio Femminile, che sta facendo veramente molto bene. Allora, grazie a questo amico che ci aggiorna, settore ospiti a Como aperto, ovviamente per i non residenti, cioè per chi non risiede a Parma in provincia, premio 29,50 euro a biglietto più i diritti di prevendita, però non è poco. Ale mi consiglia una famosa caramella, si può dire una ricola alle erbe, la chiederò al direttore Ferraguti, che è un appassionato di ricola, mi pare, perché me le offre sempre ma non le prendo mai adesso, ma le ho provate tutte, ragazzi, non so se avete qualche rimedio, le caramelle, lo spray, qualche antinfiammatorio, insomma, però qui la voce non si trova. Invece me la immagino sempre bella e squillante come sempre quella di Gianluca Azzurrini. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao Alberto, insomma, malanni di stagione purtroppo,
esatto.
No, per fortuna insomma, io, almeno finora sono rimasto immune dai malanni che ha colpito anche qualcuno in famiglia.
Ma spero sì, poca roba, dai, immagino.
Di ancora, diciamo.
Ma sì, tanto finché poca roba bene. Va bene. Gianluca, non so se ieri hai visto l'Italia, noi eravamo impegnati con Bar Sport, ma che idea ti stai facendo di questa nazionale? Partiamo da qui, sembra finalmente Spalletti ha anche un po' di varietà di scelta, che sembra incredibile per come sono andati gli ultimi 2-3 anni.
Allora, detto che va dato grande merito a Mancini per aver pescato Retegui in Argentina ed era stato anche piuttosto... come dire, preso in giro per questa sì, sua scelta, sì, ma come sì, va a chiamare uno della gente, ma almeno lo chiamasse buono. Con Retegui l'Italia dopo anni, io penso, ma almeno dopo diciamo la versione Balotelli del 2012, ha ritrovato un centravanti vero che gioca, tiene alta la squadra. Detto questo, secondo me Spalletti agli europei non ci aveva capito nulla. Cioè lui aveva talmente riempito la testa dei giocatori delle sue teorie, non facendoli giocare molti di loro nei propri ruoli, che la squadra è stata un disastro. Cioè loro erano troppo preoccupati di fare quello che Spalletti gli diceva di fare e alla fine è venuto fuori nulla. Invece l'estate ha portato consiglio, Spalletti ha cambiato innanzitutto anche il modulo, non più il 4 in difesa ma i 3, perché quasi tutti in campionato i suoi giocatori giocano così o comunque sì, nelle loro squadre, e soprattutto ha ritrovato due giocatori, ha trovato un giocatore come Ricci che si è liberato finalmente dall'ossessione Jorginho, che è stato bravo a suo tempo ma poi ormai negli ultimi tempi non era più un giocatore oggettivamente da nazionale. E soprattutto Tonali, che al di là delle sue disavventure personali è un signor giocatore. E poi si è creato una cosa virtuosa, per esempio, e chiudo qua, i giocatori dell'Inter agli europei giocavano tutti fuori ruolo. Adesso Di Marco fa il laterale sinistro e fa il fior di assist e di giocate esattamente come fa nell'Inter. Bastoni gioca in mezzo alla difesa esattamente come fa nell'Inter, mentre agli europei giocava una volta a destra e una volta a sinistra. Calafiori è esploso, era forse uno dei pochi che si era salvato anche gli europei, ma ormai si è definitivamente già fermato nonostante la giovane età, come un buon difensore. Direi che è una squadra, manca ancora un po' di attenzione difensiva, però non ha un campione ma un gioco e giocatori relativamente quasi tutti giovani di buona qualità, quindi è una squadra che è a livello un gradino sotto della Spagna, della Francia, dell'Inghilterra, ma come ha dimostrato anche all'inizio della Nations League, giocando compatta se la può giocare contro avversari che sulla carta hanno giocatori migliori. Direi che Spalletti è tornato Spalletti, cioè dopo aver fatto gran confusione purtroppo all'europeo, adesso è tornato l'allenatore che è in grado di assemblare una squadra e farla giocare come aveva fatto a Napoli nei 3 anni che poi l'ha portato a vincere lo scudetto con il Napoli. E comunque ho visto la partita, non offensivamente, ma l'ho guardata e devo dire una gran bella Italia, insomma, ha giocato una partita contro un avversario più debole, ma bella partita, cioè si è visto giocare a calcio con continue trame, ricerca del gioco, un'unica delusione, Fagioli al posto di Ricci, infatti sostituito alla fine del primo tempo, è stato piuttosto impreciso, inconcludente, e quindi si è tornati su Ricci perché era l'unica soluzione possibile in quel momento.
Gianluca, su Reteghi influisce l'effetto Gasperini, non so se sei d'accordo, perché veramente una maturazione in questi due mesi, che cioè era un buon giocatore, ma l'effetto Gasperini, o comunque Atalanta che dir si voglia, sembra avergli dato veramente un rinforzo importante.
Allora, Gasperini è un allenatore di quelli di fascia medio-alta, cioè secondo me è un allenatore, se lo metti in uno squadrone, come purtroppo gli è successo all'Inter, ma anche qualche possibilità, fatica un po', perché il giocatore di personalità troppo spiccata non va d'accordo, ha un caratterazzo Gasperini, però è un maestro di calcio come pochi, e tutti i giovani che sono passati sotto le sue mani hanno costantemente migliorato il loro. Tu pensa, è ancora, ed è infortunato, un giocatore che per la nazionale sarebbe oro colato, è comunque un'ottima alternativa, Scalvini, che anche lui è andato all'Atalanta come giocatore, è entrato all'Atalanta maggiore come giocatore normale ed era diventato un ottimo giocatore, ma Barella è passato lì, cioè Gagliardini, che poi è andato via da lui, non ha più confermato le buone cose, ma tantissimi giocatori, e lo sta confermando anche con la mano felice che comunque continua a avere anche in quest'annata, nonostante ogni anno ci siano dei rimaneggiamenti. Retegui lo ha plasmato e trasformato in una squadra che ha ritrovato anche Lokman, che sembrava volesse andare via, ma che ha perso alcune pedine importanti, e però Retegui l'anno scorso a Genova aveva trovato insomma una discreta annata, ma ha già fatto i gol di tutto l'anno scorso nel Genova, e anche in nazionale adesso comunque si propone, ieri ha segnato sul rigore, ma cioè, se penso a tutti gli anni passati con Immobile là davanti, questo è comunque un attaccante che è un perché, Immobile a livello internazionale no.
Hai ragione, in nazionale ha fatto mediamente maluccio. Allora ti aggiorno, so che sei impaziente di saperlo, il Giappone ha pareggiato con l'Australia pochi minuti fa, 1-1, c'è in campo Suzuki, sarebbe stato il derby con Circati. Comunque il Giappone è ben messo per i prossimi mondiali, vabbè che il Giappone ai mondiali ci va sempre, in quel girone lì non ci vuole poi troppo, però insomma ci dovrebbe andare anche l'Australia, anche qui mi sento di dire che non è una grossa novità. L'Italia poi capiremo, dopo ne parleremo anche più avanti, anche con Lorenzo Longhi, perché adesso il meccanismo di qualificazione è tutto cambiato, quindi infatti ancora non sono iniziate le qualificazioni, al che mi sono anche stupito. Prima c'è questa benedetta Nations League, dove comunque è importante fare bene, Gianluca, perché se arrivi in alto nel girone di Nations League hai un buon sorteggio poi per il girone di qualificazione.
Entri nelle tra le teste di serie, quindi hai un girone abbordabile. Pensiamo che in questa Nations League comunque l'Italia adesso è prima con un punto di vantaggio sulla Francia, ma ammettiamo mente locale, a luglio finiti gli europei, girone di Nations League, Francia, Belgio, Israele. Forse faremo dei punti con Israele, Francia e Belgio non riusciamo neanche a giocarcela, e invece abbiamo battuto la Francia, il Belgio, se non ci fosse stata la disgraziata espulsione di Pellegrini avevamo dominato per i primi 40 minuti di gioco, e comunque anche 10 contro 11 sì, abbiamo subito due gol, ma non è che il Belgio ci abbia dominato, ed è una squadra che è veramente risorta dalle ceneri, insomma, erano state le ultime fiammate, era stato l'europeo vinto nel 2021, poi dopo anche con Mancini si era un po' spenta diciamo la fiammata che aveva portato lui, e adesso ovviamente l'obiettivo di tutti è tornare al mondiale, perché due edizioni senza sono state pesanti.
Incredibile, no, assolutamente, stia crescendo una generazione di italiani che non ha visto un mondiale, ma era impensabile per noi, cioè anche per te che hai qualche anno più di 5-6 anni più di me.
L'ultima non qualificazione credo risalisse nel 66, è già stata la Corea nel 62,
nel 54 forse, nel 54, forse, 54
o nel 54 o nel 58, ma dopo c'erano sempre qualificati per i mondiali, quindi proprio forse i settantenni di bambini ricordano un'Italia non ai mondiali, ma nessuno degli attuali viventi diciamo di età anche non più giovanile come la mia si ricordava un'Italia fuori dal mondo, tant'è che con Ventura, già Sventura soprannominato, ci pensava ci fosse toccato il fondo contro i famosi boscaioli svedesi, no? Però poi dopo è arrivata la Macedonia del Nord e lì siamo andati anche peggio.
Assolutamente. E Gianluca, veniamo al Parma. Sabato si gioca a Como, insomma è una partita che tutti aspettano con impazienza, anche per capire che Parma sarà dopo quello visto a Bologna. Tu che partita ti aspetti?
è stata partita a viso aperto, perché Fabregas è uno spagnolo e gioca, fa giocare in Coppa la spagnola, forse persino per certi versi più offensivo, neanche offensivo, ma comunque un gioco più manovrato ancora di quello di Pecchia, che pure è un altro che insomma penso soprattutto al gioco offensivo. Quindi dovrebbe essere in teoria una bella partita, e anche un po' una partita diciamo verità tra due neopromosse che hanno seguito strategie opposte. Il Parma praticamente confermato per i tre quarti, forse di più, in percentuale, la squadra che è stata promossa dalla B alla A, frutto di un progetto costruito poi negli anni. Il Como ha rivoluzionato la squadra, ma anche il Como è ripartito, ricordiamo, dal basso, e con la nuova proprietà ci ha messo un anno in più del Parma, però comunque è tornato in A dopo più di 20 anni, quasi 23 anni se non ricordo male, e ci sono due proprietà estere, un'americana, molto strutturate, con progetti ben precisi, con filosofie diametralmente opposte, anche di mercato, di costruzione, le cose che sono tutte e due molto solide, ma tutte e due molto diverse tra loro. L'Indonesia punta molto sui giocatori, cioè sulla struttura, con persone che hanno un passato nel calcio importante, sia dal tecnico al direttore sportivo, ma poi anche cercano giocatori di nome. Il Parma invece no, si costruisce molto più nell'ombra e con giocatori giovani che va a ricercare, eccetera. Quindi due filosofie diverse. Partita interessante, che dirà se il Parma a Bologna ha ripreso la via, oppure se invece è ancora convalescente, perché comunque adesso siamo a una sola vittoria in 7 partite, al di là delle prestazioni, ma per salvarsi servono i punti. Le belle prestazioni purtroppo non servono da sole a fare punti, altrimenti il Parma sarebbe in zona coppe.
Eh sì, ti propongo alcune domande che abbiamo fatto ieri a Bar Sport. Che voto dai a questo avvio di stagione del Parma?
Allora, direi con il pareggio di Bologna un 6,5. 7,5 se vogliamo sul piano del gioco, 6,5 perché purtroppo ha pagato dazio all'inesperienza, cioè l'inesperienza era da mettere in conto, però ci sono stati errori di gioventù che sono stati pagati cari. Diciamo un 6,5 perché è appena sopra la quota salvezza, la zona salvezza, e guardando i risultati quello è. Se guardiamo il gioco un po' di più, diciamo anche 7,5, però insomma sono stati commessi degli errori, difficoltà, le tante espulsioni, quindi sufficiente, ampiamente sufficiente. Adesso vediamo come va nel proseguo.
E poi ti chiedo, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori che possono scrivercelo al 333 920 0170, 4 giocatori sono quelli impiegati sempre da Pecchia dall'inizio, cioè Balog, Bernabé, Bogni e Mann. Secondo te chi è il più imprescindibile di questi 4?
Allora, diciamo che più imprescindibile, cioè nel senso che non ha veri sostituti, è Bogni. Sì. Cioè, se scende Bonny, chiunque metti al suo posto è una coppia sbiadita. Il valore assoluto, Mann è quello che ha segnato di più e quello che forse ha più lampi di classe, però con Anquis, con Cancellieri, con Miaila, comunque a un'assenza di Mann il gioco non viene stravolto, diciamo. Più imprescindibile secondo me proprio per il tipo di gioco che fa, al di là che ancora non è molto preciso sotto porta, ma questo vista la giovane età lo può migliorare, è Bonny sicuramente. E la sorpresa assoluta è Balog. Io non avrei scommesso un centesimo, lo confesso, su Balog a inizio stagione. Qualunque altro mi avessi detto, persino Koulibaly, che è una sorpresa ancora positiva, ma già aveva fatto vedere l'anno scorso, su Balog non avrei pensato mai di vedere che di fatto è il migliore della difesa fino a questo momento della stagione del Parma.
No, sono d'accordo con te. Chi invece secondo te deve avere maggior spazio fra Keita, Aino, Almqvist e Leoni?
Allora, posto quello che è stato, no, Keita dovrebbe giocare, visto quello che è stato pagato, è un giocatore che dovrebbe essere pronto. Se la giocherà con Estevez, perché non credo che uno come Pecchia poi metta in campo Keita e Estevez contemporaneamente, sarebbe un po', tranne forse qualche partita, però Keita secondo me deve trovare spazio, perché è stato preso, è vero che è giovane, ma è stato preso come costo, come giocatore fatto e finito. Quello che mi piacerebbe vedere, anche perché anche lui è stato pagato in modo importante, ma giustamente, perché le referenze sono molto buone e Serie B hanno sguardato bene, Leoni, perché la difesa a mio avviso è il reparto meno dotato del Parma, e prima o dopo un giovane va provato, perché se no se ha aggregato la prima squadra e rimane sempre lì a guardare gli altri, certamente Pecchia lo vede, lo valuta, e quindi per carità, però è stato preso non è stato pagato da giovane promessa, come per esempio avevamo fatto con Bonnì. Leone è stato pagato perché è un giocatore che è avanti di una categoria nelle giovanili, e insomma è prestante fisicamente, il gioco di testa lo sa fare, cioè ha tutto quello che nella difesa del Parma adesso latita un po'. Quindi speriamo di vederlo. Al momento quello che dovrebbe avere più spazio in più rapidi, secondo me, è Keita. E no, è una buona alternativa, ma è Keita.
È così, assolutamente. Gianluca Zorrini, ti ringrazio tanto, ti saluta un nostro radioascoltatore che non si firma, ma comunque dice: grande Zurlo, sempre sul pezzo, e non posso che sottolineare e condividere. Grazie Gianluca.
Grazie, e speriamo bene per Como, insomma, sabato, di vedere una buona prova del Parma, che potrebbe insomma rilanciare, anche perché poi c'è la partita con l'Empoli, e quindi abbiamo due partite dove il Parma potrebbe mettere importante legna nella cascina della classifica, nel deposito della classifica.
Firmeresti per un pareggio a Como?
Ma sì, cioè mi piacerebbe vedere vincere, però a Como un pareggio non sarebbe da disdegnare. Sì. Dopo si deve vincere in casa con l'Empoli, perché sì, bisogna tornare alla vittoria. Sì. Però un pareggio, insomma, intanto andresti ancora avanti nella convinzione contro una diretta avversaria, e quindi insomma un pareggio sì.
È sempre un buon risultato,
vittoria,
dai.
Il
pareggio esterno, come insegna la buona cara vecchia media inglese, è sempre buono quando ti devi salvare.
Esatto, è sempre un punto che conta, insomma, non si deve disdegnare, ecco, perché come avanti a noi in classifica, quindi andiamo sul suo campo a giocare, e speriamo che magari con qualche tifoso al seguito, nonostante il divieto, speriamo che possa essere tolto da ecco, però vabbè, comunque anche così il Parma, insomma, spero e penso che possa sicuramente almeno non perdere contro il Como.
Grazie Gianluca, ciao Gianluca Zorrini.
Grazie Alberto, grazie a te e a tutti gli ascoltatori di Palle Tribuna.
Allora, grazie mille davvero Gianluca Zorrini. Ale, sempre sul discorso voce che non c'è, dice: infallibile latte caldo con un po' di rum invecchiato. Ma io ti stupirò, ma non bevo, non bevo il latte, quindi posso fare uno strappo, dai. Però il latte, a parte quando sono stato bambino evidentemente, non l'ho mai, tutti i prodotti derivati dal latte sì, però il latte in sé non so, non l'ho mai amato particolarmente. Salutiamo Luca che mi parla del Giro di Lombardia e si felicita del terzo posto di Ciccone, non posso che condividere, e poi ci ricorda che venerdì è il suo onomastico, quindi San Luca. Io vado in fiducia, Luca, non ci guardo, me lo segno. E allora ecco invece un messaggio sulla partita che ci aspetta di Roberto, che dice: attenzione, adesso abbiamo due partite molto delicate, speriamo che le ingenuità commesse fino ad ora siano terminate, ma nutro qualche dubbio, squadra troppo inesperta, speriamo di non pagarlo. Davidone invece mi dice: però puoi bere il rum. Ah, quello lì sì, assolutamente. Comunque dai, le tentiamo tutte, e poi tornerà sta benedetta voce. Andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra poco.
Palla in Tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid. È più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid. L'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese. 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Vai da Cap Service, c'è la Cap Service, e dai Cap Service, provalo e vedrai.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dopo il grande successo della tappa di Torino, la mostra dedicata a Toulouse-Lautrec approda a Parma. Dal 7 settembre 2024, Palazzo della Rosa Prati ospita una straordinaria esposizione che ti porterà nel vivace e colorato universo del circo e di Montmartre. Scopri le opere di Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, in mostra dal 7 settembre a Parma. Biglietti disponibili su Ticket One.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, qualche messaggio prima di dare il benvenuto al nostro nuovo ospite. Bisogna giocare per la vittoria. Se si parte pensando al pareggio, le partite si perdono. A Como per vincere, dice Beppe. E poi Daniele da Medesano, Eno, esterno destro basso con il Como, con Del Prato e Balog centrale e Valera a sinistra. Sono d'accordo con te, Daniele. Penso che sarà la scelta questa. Allora, Matteo da Roma mi dice: con questa voce quando sorridi sembri Jack Nicholson in Shining. A parte gli scherzi, sono molto preoccupato per la situazione del contratto di Pecchia. Il tempo passa ma il rinnovo non arriva. Ho paura che i rapporti con Kraus ormai siano al minimo. Sempre Forza Parma, scrive Matteo da Roma. E poi ma nel caso si perdesse a Como, speriamo di no, la società prenderebbe come scusa per l'esonero Pecchia, visto la vicenda del contratto? Per esonerare Pecchia, vista la vicenda del contratto, secondo voi, Danilo? No, Danilo, penso proprio che sia, insomma, più articolata e complessa la cosa. Ti dico, finora penso che possiamo stare abbastanza sicuri sul discorso esonero, ecco. E sul discorso rinnovo, ripeto, io a questo punto resto alla finestra e vediamo, insomma, ne hanno scritto voci e firme ben più autorevoli del sottoscritto, che era quasi tutto fatto, quindi io dovrebbero essere ben informati, resto con loro, insomma, dai, incrociamo le dita e speriamo che tutto vada come ci auguriamo. Benvenuto a Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Ti devi accontentare un po' di quella che è la mia voce, ma penso che tu comunque mi riesca a sentire in maniera sufficiente, ecco.
Ti sento molto sofferente, in effetti.
Sì, è un po' così, la voce da sabato mi ha abbandonato. Lorenzo, allora vabbè, non è un derby americano tra Parma e Como, perché è indonesiana la proprietà del Como. Ti chiedo però, visto che tu e Francesco Carimani anche per la Gazzetta di Parma vi occupate di, avete analizzato più volte il discorso delle proprietà straniere, si è capito, punto di domanda, se investire nel calcio italiano è poi un buon affare o meno, o dipende poi dai casi e dalla capacità dei singoli?
Beh, chiaramente dipende dai casi e dalla capacità dei singoli in linea assoluta, se facciamo un discorso generale. Dopodiché, per quanto riguarda le proprietà straniere, diciamo, che sono entrate nel calcio italiano, in questo senso nella Serie A, allo stato dell'arte la metà dei capitali della Serie A è straniera, delle squadre di Serie A, dei club di Serie A è straniera, 50%, è così peraltro anche in Inghilterra. Allora uno si può domandare, ma perché in Italia davvero genera profitto per una proprietà straniera acquistare un club? La sostanza è che in un'ottica economica di medio periodo evidentemente si fa un certo tipo di ragionamento, cioè sì, lo diventa più che altro perché in Italia ci sono tutta una serie di potenzialità mai utilizzate e mai sfruttate dalle varie proprietà. Si parte dagli asset di fatto immobiliari per molte proprietà, e poi c'è anche una possibilità in questo senso di rimodellare e rimodernare anche un certo discorso di tipo dirigenziale, quindi che si occupi anche dei costi sostanzialmente del club. Quindi le società, le proprietà straniere hanno una grande possibilità di migliorare e una grande potenzialità per migliorare quello che è lo stato dell'arte dei conti, della sostenibilità finanziaria di una squadra, di un club, per poi, quando è un discorso più relativo, nel senso che dipende da parte a parte, per arrivare poi prima o poi a rivendere una società che abbia un valore commerciale migliorato perché ha potuto sfruttare diverse situazioni che nel calcio del mecenatismo, che per anni è stato un classico all'italiana, non è mai riuscito a sfruttare. È chiaro che sono discorsi che non possono mai essere fatti in un'ottica di breve periodo. Cioè, una proprietà straniera che arriva non rimane un anno o due e vende, sì. Rimane il tempo necessario, magari anche tanto, per rendere i conti economici e i bilanci più sostenibili e poi capaci di vendere un club che in quel caso sia un club che si possa sostenere da solo e quindi abbia un certo valore. Quindi in questo senso queste sono le logiche. È profittevole da un certo punto di vista? Sì, perché c'è tutta un'ottica economica dietro che fa sì che anche il calcio italiano, che è relativamente, per quanto riguarda i costi di acquisto dei club, relativamente più economico rispetto a tanti altri, per esempio sì, appunto a quello inglese, possa avere un certo appeal, diciamo, anche per diversi imprenditori, diverse holding e diverse fondi.
Ma così, pur parle, il calcio italiano è stato redditizio, comunque sostenibile davvero per qualche imprenditore italiano? Cioè, non lo è stato, per dire, per un Massimo Moratti, immagino che è stata una voragine l'Inter per lui, se lo poteva evidentemente permettere.
Per gli italiani non necessariamente, questo perché gli italiani, molto spesso gli imprenditori italiani che hanno avuto la proprietà di club calcistici, hanno avuto queste proprietà anche potendo per l'obiettivo di sfruttare questa visibilità in altri ambiti, che sia stato l'ambito imprenditoriale, che sia stato quello politico. I casi sono stati diversi, sono stati numerosi e sono in questo senso molto italiani. Quindi quando questa logica delle proprietà italiane, appunto di mecenati che utilizzavano anche, molto spesso hanno utilizzato i club calcistici per altri fini, è andata poi a scemare, perché col calcio tutti gli imprenditori sostanzialmente ci hanno perso, allora il calcio deve diventare un'azienda che in qualche modo si sostenga. Siccome per anni il calcio italiano, soprattutto a livelli inferiori, parlo di B e C, in realtà poi si è visto anche in Serie A, ha portato diversi fallimenti, ecco, con le proprietà straniere questi fallimenti sono un po' meno all'ordine del giorno, perché appunto c'è tutta un'ottica economica diversa, quindi tutta una modalità differente. È chiaro che questo, rispetto al tifoso italiano che magari era abituato in linea generale a vedere il personaggio magari anche un po' pittoresco alla guida del proprio club, penso agli anni 80 o agli anni 90, a sentirlo uno di loro, ecco, questo non accade più. Quindi non accade sostanzialmente per questi motivi di fondo, perché oggi il calcio italiano fatto da un italiano, dal momento che non ci si guadagna più neanche sotto le logiche, diciamo, a lattere, non dà più la possibilità di ottenere qualche vantaggio. Capitali stranieri hanno la possibilità di ristrutturare ciò che è stato portato a livelli problematici anche dal punto di vista del bilancio, per poi ottenere, ricavare denaro sostanzialmente dalle cessioni. Quindi insomma è un'ottica questa economicamente, io direi, più sana. Poi è chiaro che tutto ciò si scontra con quelli che sono gli obiettivi, molto spesso, e i desiderata dei tifosi, che chiaramente si vedono proprietari stranieri in tanti luoghi, con i quali non riescono ad andare, non dico d'accordo, ma dei quali non riescono esattamente a capire quale sia l'obiettivo finale.
Sì. Ci chiede Cagno se l'Atalanta è un'eccezione. Io aggiungo che però anche l'Atalanta adesso praticamente la maggioranza è straniera, correggimi se sbaglio.
Sì, esattamente, la maggioranza è statunitense, nordamericana, anche quella dell'Atalanta. Tra l'altro poi bisogna anche vedere per come è stata gestita l'Atalanta e qual è il gruppo che ha gestito l'Atalanta prima dell'arrivo di Pagliuca del fondo statunitense, la famiglia Percassi. La famiglia Percassi ha una holding multinazionale che ragiona in un'ottica di business effettivamente multinazionale. Sì. Guardate anche i marchi che sono sotto alla holding di Percassi e li capite, perché evidentemente non ha neanche avuto difficoltà nel momento in cui ha deciso di farlo a trovare un socio straniero. Quindi l'Atalanta sì, prima era solamente italiana, fino a pochi anni fa, un paio d'anni fa è stata completamente italiana, però gestita da una modalità, con un modello imprenditoriale totalmente diverso da quello che viene portato avanti da altre proprietà italiane. Non dimentichiamoci per esempio che l'Atalanta, attraverso gli accordi con il Comune di Bergamo, adesso di fatto ha uno stadio nuovo, sostanzialmente ristrutturato rispetto a quello che era alcuni anni fa. E anche questa è una situazione che a livello di immobiliarizzazione, insomma, dei club, di patrimonio, conta tantissimo. Quindi insomma, anche quella era una modalità, diciamo, più adatta a proprietà straniere che non a proprietà italiane, ma infatti la famiglia Percassi ha costruito anche la sua fortuna attraverso questo tipo di modello imprenditoriale.
Eh sì, assolutamente. Lorenzo, venendo alla nazionale invece, vabbè, al di là del discorso tecnico sulla nazionale di oggi, magari poi vediamo se resta tempo, lo tocchiamo. Quello che volevo invece affrontare con te, che sei sempre super sul pezzo, documentato e quant'altro, è anche molto chiaro. Mi ha un po' stupito, perché ho cominciato a informarmi sulle benedette date di qualificazione dei prossimi mondiali. Dunque, prossimi mondiali nell'estate 2026. Il sorteggio dei gironi lo si farà verosimilmente, ho visto, verso la fine di quest'anno, cioè 2024. Vedo un po' tutto molto compresso, o no?
Non solo, perché al di là del sorteggio effettivamente che sarà a dicembre, se non ricordo male, ci sarà anche un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero che il sorteggio determinerà quando le nazionali entreranno in gioco, le nazionali europee, per quanto riguarda le qualificazioni mondiali. Attenzione, perché i gironi saranno, visto che nel prossimo mondiale ci saranno più squadre, i gironi saranno diversi in questo senso, e quindi ci saranno nazionali che cominceranno la fase di qualificazione ai mondiali a fine marzo, altre che la cominceranno a giugno, altre invece la cominceranno addirittura a settembre, che pare un paradosso, però a seconda delle competizioni della composizione dei gironi, e ci saranno peraltro gironi con meno squadre rispetto ad altri, si comincerà prima o dopo. Quindi oggi per esempio è anche difficile capire, non si può dire di preciso quali saranno le date dell'Italia, a prescindere dal fatto che non c'è ancora stato il sorteggio, quindi non sappiamo gli avversari. Però sì, in questo senso l'aumento anche del numero di squadre che ci sarà ai mondiali, che ha portato quindi a un cambiamento rispetto alle logiche di qualificazione, perché verranno ci saranno due europei in più sostanzialmente, se non ricordo male,
da 13 a 16
tre addirittura, esatto. Quindi questo porterà a un cambiamento anche del calendario abbastanza significativo, discutibile finché si vuole, perché tra l'altro oggi stiamo parlando, è notizia di ieri sostanzialmente sui giornali odierni, delle critiche e delle mosse di FIFPro, il sindacato dei calciatori, il sindacato internazionale dei calciatori, che chiede di giocare di meno, e che è paradossale visto che poi critica la FIFA per questo, ma gran parte delle partite che si svolgono durante l'anno, per esempio in Europa, sono gestite dalla UEFA, che invece è in questo senso una sodale di FIFA. Quindi questo è un altro dei tanti aspetti contraddittori quando si discute di calcio, si discute di governance del calcio, di tutto ciò che sta a margine. Quindi, tornando a bomba alla tua domanda, sì, oggettivamente siamo a livelli abbastanza disarmanti sotto questo punto di vista, perché non è sensato, a maggior ragione, comprimere tutto in così poco tanto tempo, quando una delle istanze dei calciatori è quella in teoria di giocare di meno, o quantomeno di giocare con maggiore raziocinio.
Anche perché veramente, cioè, tra un anno ci saranno partite a raffica di questo, vabbè, anche quest'anno è così, perché praticamente nei primi due mesi e mezzo di campionato ci sono tre pause della nazionale, sarà così anche l'anno prossimo, però con una posta in palio più alta. Diventa fondamentale per la storia recente dell'Italia fare bene in questi gironi di Nations League, perché da qui poi esci testa di serie o meno della qualificazione, e insomma sappiamo quanto abbiamo patito negli ultimi anni.
Sì, questo è verissimo. Detto ciò, poi dopo quando si arriva da teste di serie in un girone, il girone bisogna anche vincere, alla fine lo stesso, a prescindere dalla non testa di serie che uno si trova di fronte. E anche in questo senso l'Italia non è che abbia fatto negli ultimi anni, del resto l'ultima partita di mondiale l'abbiamo fatta nel 2014, non è che l'Italia in tutto questo abbia mostrato effettivamente di essere capace anche solo di battere le formazioni teoricamente più deboli. È chiaro che aspettiamo di vedere come sarà, e comunque se c'è l'opportunità di arrivare primi nel girone, quindi di essere testa di serie per quanto riguarda i Nations League, intendo, e di essere testa di serie per quanto riguarda il girone di qualificazioni mondiali, ben venga, quello diventa l'obiettivo fondamentale, molto più che ottenere un eventuale medaglia, un eventuale podio nella Nations League stessa.
Eh sì, assolutamente. Notizia di un paio d'ore fa, insomma, sembrerebbe fatto l'accordo tra Balotelli e il Genoa, diciamo col placet di Gilardino, però tutto congelato, perché se Gilardino perde la prossima col Bologna probabilmente salta, e allora lì c'è un po' da rivedere. Si parla addirittura di Sampaoli o Sampaoli, ex CT dell'Argentina, come possibile allenatore. E beh, insomma, come lo vedi, cioè, è un Balotelli che si è molto autopubblicizzato, ci sta, negli ultimi tempi sembra, l'ho visto almeno dall'intervista che gli ha fatto DAZN, molto voglioso di rientrare. Tu cosa ne pensi, Lorenzo?
Vabbè, ci credo, anche perché sarebbe la sua ultima reale possibilità eventualmente in Italia. Balotelli oramai viene da diverse stagioni all'estero, più o meno fatte dignitosamente, negli ultimi periodi in Italia, quelli fatti con la maglia del Brescia e col Monza, insomma, sono stati abbastanza negativi, anche proprio dal punto di vista di ciò che potevano essere le aspettative, di quello che è stata poi la realtà. Ragione per cui se oggi Balotelli sarebbe una scommessa enorme, certo una scommessa affascinante, perché parliamo di uno dei giocatori dal punto di vista teorico sulla carta e di talento più forti degli ultimi 15 anni per quanto riguarda gli italiani, però dalla teoria alla pratica la carriera di Balotelli ha dimostrato quanto fosse la distanza e la differenza. Trovo abbastanza affascinante se dovesse andare al Genoa, anche solo per capire che cos'è Balotelli oggi, perché non siamo abituati a vederlo giocare quindi credo che gran parte dei tifosi italiani, ma anche degli addetti ai lavori stessi, se tu facessi questa domanda a loro, chi è Balotelli oggi, la risposta è dobbiamo vederlo. Balotelli sappiamo cos'è stato, ma non sappiamo di fatto cos'è, figurarsi che cosa sarà.
Praticamente non lo vediamo da, non so, 7-8 anni, cioè, a parte l'esperienza al Monza, però in Serie B in Italia l'abbiamo un po' dimenticato. Io vedi adesso così su due piedi non mi ricordo la sua ultima esperienza in Serie A, quindi era completamente sparito, almeno
credo sia stata quella di Brescia.
Col Brescia, scusa, esatto, sì,
vado
sì.
Indietro, però andiamo indietro, insomma,
sì, prima del Covid anno. Comunque
esattamente, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che non conosciamo oggi, che è andato su altri schermi sostanzialmente, e che quindi abbiamo di fatto scordato.
Tanto che nel calcio di oggi, dove tutti devono partecipare alla fase difensiva, Balotelli da questo punto di vista per molte squadre rischia di essere un handicap. Magari si è messo a correre anche lui a 33 anni.
La questione è che per le squadre che hanno bisogno di un notevole vigore fisico, che fanno dell'intensità il loro principale punto di forza, ecco che potrebbe diventare problematico per un giocatore del genere, anche perché un altro degli aspetti che noi non conosciamo è come sta dal punto di vista fisico. Quindi tesserare un Balotelli oggi, voglio dire, è pronto domani, è pronto tra un mese, è già abbastanza com'è, tutte cose che una società, tutti i discorsi che una società che vuole tesserarlo fa sicuramente, ma che oggi noi non sono date a sapere.
Assolutamente, vedremo, anch'io comunque ti confermo che sarei molto curioso e voglioso anche di vederlo. Lorenzo Longhi, giornalista freelance che collabora anche con la Gazzetta di Parma, grazie mille Lorenzo, come sempre, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima e buon proseguimento.
Allora, messaggio di un radioascoltatore che non si firma ma molto chiaro, chiede: 30 euro il biglietto, fosse Milan-Juventus, ma come, assurdo, in effetti. Ci associamo, ragazzi, è sempre più difficile qui ormai seguire dal vivo il calcio, ci sono mille vincoli, leggi, dettagli, insomma è veramente difficile. Grazie Mark, ecco la soluzione per il mal di gola, le caramelle, le Valda, quelle le mangiava mia nonna, le Valda, infatti me le dava lei, adesso, quello sarà stato il nome della marca, però ci siamo capiti, e non saprei neanche dove andarle a comprare queste, cioè non so più dove le vendano, nel barattolino, no Simonetta, il barattolino quello di latta, verde, esatto, fantastico, grazie Mark, ti sei anche impegnato ad andare a cercare la foto, adesso mi devo segnare tutti questi rimedi, poi comincio a provarli ad oltranza. Andiamo in pubblicità, così riposo un attimo la voce, a tra poco.
Palla in tribuna.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Vai da CapService, la, c'è la CapService, la, e dai CapService, provalo.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, eccoci qua. Intanto leggo di infortunio di De Winter del Genoa con il Belgio. Interesserà poco, ma in realtà ci interessa perché probabilmente Santerà al Parma è uno degli elementi migliori del Genoa qui in difesa, quindi piove sul bagnato qui per il Gila. 1-1 è finita tra Giappone e Australia per il buon Suzuki, adesso dai che rientra in fretta perché sabato si gioca e ne parliamo con Paolo Benecchi di PPC. Ciao Paolo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Consigliere, giusto, di PPC?
Segretario,
hai ragione, segretario, scusa perché devo ancora riabituarmi alle nuove cariche. Ieri avevamo Maurizio Braghiroli che era amministratore delegato, quindi gli hai ceduto, esatto,
sì.
il tuo erede, successore. E Paolo, insomma, ci andranno in pochi a Como, gioco forza, perché c'è questo divieto ancora in ballo, vedremo se si abbatterà il muro, ma io non credo che arriveranno notizie positive, anche se sarei felicissimo di essere smentito. In ogni caso la guarderemo in TV o la ascolterete su Radio Parma. Tu che partita ti aspetti, soprattutto se la temi questa partita?
La temo perché, diciamo, come temo tutte, nel senso che il Parma ci ha abituato un po' a giocarsela un po' con tutti, quindi sono convinto che questo campionato sarà un po' il tanelante, nel senso che potremo vincere con tutti o perdere anche come abbiamo fatto con delle squadre della nostra portata. Sono convinto che sabato il risultato meno il pareggio è quello meno previsto, secondo me. E quindi speriamo che si vinca.
Eh sì, assolutamente. Allora,
mi aspetto una partita molto divertente, però.
Questo
perché
sì.
Perché il Como è una squadra che gioca, noi giochiamo, e quindi due squadre neopromosse che giocano un calcio così all'attacco divertente, negli ultimi anni non ci sono mai state, secondo me.
Paolo, allora non ci sarà Koulibaly, vabbè, ci aspettiamo Aino ancora sulla destra con Del Prato centrale?
Io mi aspetto così, sì, perché Del Prato a Bologna secondo me è stato il migliore in campo, quindi togliere il migliore in campo quando diciamo abbiamo sempre un po' patito centralmente, direi che è una cosa che il mister penso che non faccia. Ecco, quindi mi aspetto Aino sulla destra e del prato centrale. Poi sì, lo sai che Pecchia ci ha abituato anche a cambiare le carte in tavola, però mi aspetto, secondo me, questa linea difensiva. Ecco.
Sì. Davanti che interpreti ti aspetti?
Penso che possa riproporre Cancellieri, Mane e Bonnì. Penso che Cancellieri, a parte che a Bologna ha fatto un primo tempo, secondo me, magnifico di corsa,
sì, è vero,
di intensità.
È vero. Sono d'accordo.
E quindi, poi tra l'altro non ha giocato in nazionale, quindi è molto più fresco. E quindi secondo me uno dei due romeni più facile è Mihaila, penso che stia in panchina e giochi col modulo davanti come ha giocato Bologna, ecco.
Sì, anche perché Mihaila comunque da subentrante non è male, eh?
E poi ti dirò che Mihaila ha giocato l'ultima partita proprio 90 minuti, mentre invece Mane è stato sostituito a metà del secondo tempo, ecco, quindi ha sulle gambe anche tutta la partita di
con la Romania, dici, sì, sì.
Con la Romania, sì, quindi
poi giocheranno anche stasera, vediamo stasera con la Lituania.
Cosa poi succederà. Gioca anche stasera, quindi sì. Penso che Cancellieri giocherà, ecco.
Il campionato fin qui, insomma, ha fatto vedere un Parma altalenante. Anche a te chiedo che voto dai a questo Parma. Ne abbiamo parlato ieri a Bar Sport, ne abbiamo parlato con Zurlini, Sandro Meglio ha dato 6,5 sulla Gazzetta di Parma. Tu che voto dai al primo Parma di questa stagione?
Io sono d'accordo sia con Zulo che anche con Sandro, un 6,5 direi che se lo merita. Sinceramente mi aspettavo questo tipo di campionato, perché una squadra giovane così propositiva, che pensa più ad attaccare che a difendere, ci divertiamo e facciamo qualche partita magari dell'exploit, ma vediamo anche delle imbarcate tra virgolette, perché nel senso è il nostro gioco che è fatto così, ecco, quindi è un gioco divertente, però non è quel gioco che ci permette di difenderci oppure di essere più pragmatici, ecco. E quindi un 6,5, un bel 6,5, no. Mi sono divertito in queste partite, mi sono divertito.
Ah sì, non sono partite noiose, un po' più bottonati, ecco, come partite quella con col Bologna, sia il Parma che il Bologna. Beh, lì c'è stata l'espulsione, però che l'ha condizionata.
Il tempo non è stato, secondo me, bottonato, perché poteva finire benissimo 2-2, perché abbiamo avuto delle occasioni sia da una parte che dall'altra, ce la siamo giocata. Poi dopo l'espulsione abbiamo fatto di necessità la tua, perché non potevi fare altrimenti, perché...
paradossalmente, forse qualcuno mi ha fatto notare, paradossalmente il Parma però con quell'espulsione ha pensato solo a difendersi, ha portato a casa il punto. Ovviamente adesso si parla per assurdo, ma magari tentando di vincerla venivi infilzato in contropiede, quindi insomma
però
così.
Tentando di vincerla, però se tu vedi i cambi di Pecchia,
lui non rinuncia,
cioè,
mica,
non è che abbia messo una linea Maginot, no. Ha tenuto in campo Mann, c'è stato un certo periodo che c'era Mann, Mihaila e Charpentier davanti, sì. Quindi nel senso ci siamo difesi, però con una formazione e con lo stile Parma, ecco, nel senso con degli attaccanti, ecco.
Sì, no, questo assolutamente. Paolo, si avvicina anche la partita con la Juve, dai, cominciamo a vederla all'orizzonte, quella per i tifosi del
quella
Parma.
Quella l'aspettiamo.
È sempre
solo un peccato che anche stavolta, sì, come l'ultima volta, sia intersettimanale.
Sì.
Quindi
è vero.
Cioè, l'aspettiamo, però per motivi lavorativi, per motivi per altri, proprio il mercoledì sera. Tra l'altro c'è anche, potrei essere il posticipo il giovedì, che il giorno dopo tra l'altro è festa, quindi poteva anche vogliamo poi giocare i tifosi andarci. E quindi anche quest'anno, diciamo, ci tocca il turno infrasettimanale, ecco.
No, è vero.
Però l'aspettiamo e sono convinto che il Parma possa, addirittura, sia una delle poche neopromosse che possa fare risultato su questi campi, perché abbiamo un gioco e abbiamo dei giocatori che hanno caratteristiche contro queste squadre, come il Milan, come è venuta qui a Parma, possiamo far bene, ecco. Quindi andiamo a Torino. Sono molto curioso di vedere come andrà a finire.
Assolutamente, la penso come te. Paolo Benecchi di PPC, grazie mille per essere stato con noi, a presto, ciao Paolo.
Grazie Alberto, curati, eh.
Sì, assolutamente, qua mi stanno inviando rimedi, adesso leggo altri messaggi che mi hanno inviato. Grazie, certo. Ciao Paolo.
Un saluto a tutti, grazie.
Ciao, allora Vito, semi di Pompelmo, chiodi di Garofano e forza Parma. Allora, forza Parma sì, gli altri adesso devo andarmeli a procurare, sono un po' complicato, però ormai si trovano. Però il consiglio migliore arriva da Roberto, udite, dice: unica medicina per la voce è il riposo e stare al caldo. E allora con queste parole sante, grazie Roberto che perori la mia causa, io vi saluto, adesso mi riposo un po'. Ciao a tutti, grazie.